Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa 55esima conversazione su Edistein che porta il titolo Il castello della coscienza. Negli ultimi incontri abbiamo ormai ampiamente trattato il tema dell'empatia, che oltre a essere stata la tesi di laurea di Edith, è stato anche il suo contributo personale nel campo della fenomenologia. Infatti sappiamo che dopo aver iniziato il suo percorso universitario nella città nativa di Breslavia, si è trasferita a Gottinga, ove insegnava Edmund Husserl, appunto il fondatore della fenomenologia. La tesi l'ha poi discussa a Friburgo di Imbrisgovia perché il maestro si era lì trasferito. Abbiamo visto proprio l'empatia nella sua dinamica. In questi due incontri, quello di oggi e quello della prossima volta, vorrei tentare di declinare l'empatia dentro colloqui e relazioni che sono invece molto più quotidiani e sicuramente non di stampo filosofico. Questo per tentare di mostrare come l'empatia non è una questione appunto filosofica che per noi spesso vuol dire dalle nuvole in su, ma piuttosto come essa entri nelle dinamiche relazionali quotidiane e sia capace di animarle e di trasformarle dal di dentro. In modo particolare ci occuperemo del colloquio di counseling, del colloquio formativo, del colloquio di accompagnamento spirituale. E poi apriremo tutta una riflessione che occuperà più di una conversazione su quanto l'empatia possa portare un contributo fondamentale nella relazione con Dio. Infatti, la tesi di Edith finiva proprio con questa riflessione. Cioè, si può empatizzare con Dio e lei termina con un non liquet, cioè non è una problematica che possiamo affrontare in questa sede, cioè nella sede della tesi di laurea, sostanzialmente per due motivi. Primo, perché avrebbe portato molto lontano, ben oltre una tesi di laurea già piuttosto ricca dal punto di vista filosofico. Seconda motivazione è perché Edith discute la sua tesi nel 1916. In realtà la questione religiosa inizia a farsi strada nel suo animo, ma non si impone ancora in una maniera determinante. Sarà solo a partire dal 1917, l'anno successivo. Quindi Edith riconosce di non essere la persona adatta a compiere questo tipo di ricerca. Naturalmente poi con gli anni la sviluppa. Quindi noi, non attingendo più alla sua tesi di laurea, ma ai suoi scritti successivi, tenteremo di dimostrare come proprio l'empatia riesca a portare un contributo fondamentale nella relazione con Dio, proprio perché è possibile empatizzare anche con Dio. In questo incontro invece riusciremo a trattare soltanto due tipi di colloquio, quello di counseling e il colloquio formativo, che sono indubbiamente dei colloqui un po' specifici, però sono alla portata di molti più persone che non naturalmente la questione prettamente filosofica. Iniziamo allora con una riflessione sul colloquio di counseling. Il counseling ha conosciuto in questi ultimi anni una larga diffusione, soprattutto nei paesi di lingua inglese, ma anche in Italia si sta progressivamente affermando. In termini generali, esso consiste in una relazione di aiuto specifica e specialistica, offerta da un professionista a un cliente che si trova in una situazione di conflitto o di difficoltà, oppure che presenta problemi di varia natura, collegati alla propria crescita personale. Per mezzo di una relazione basata sull'ascolto e sulla facilitazione della comunicazione, il counselor aiuta il cliente ad approfondire la comprensione della situazione e ad affrontare le scelte e i cambiamenti necessari per risolvere il problema, e e per poi proseguire nella crescita personale. La psicologia del counseling presenta diversi elementi di vicinanza e di comunanza con la psicologia clinica, ma ha anche alcune caratteristiche di chiara differenziazione. È infatti maggiormente orientata alla salute, all'adattamento e allo sviluppo della persona, più che alle varie forme di psicopatologia. Si rivolge a un'ampia gamma di situazioni e di contesti con l'obiettivo di aiutare i soggetti ad aumentare il loro benessere, alleviare il disadattamento, risolvere le situazioni di crisi e promuovere la capacità di vivere in modo soddisfacente. Gli aspetti che lo caratterizzano possono essere così schematizzati. 1. Il counseling è una forma di intervento di aiuto. 2. Il counseling si fonda sull'incontro, la comunicazione e la relazione fra due soggetti. 3. Il counseling è finalizzato ad aiutare la persona. 4. Il counseling ha lo scopo di aiutare l'altro ad affrontare varie tipologie di problemi o di difficoltà. Il counselor mette a disposizione le proprie competenze nella relazione di aiuto, in modo da facilitare il percorso di autoconsapevolezza dell'interlocutore. Il cambiamento che questa disciplina favorisce non è sempre solamente esterno, sul piano concreto o del comportamento. Esso è, e forse principalmente, interno. Può trattarsi di un nuovo insight personale, di una migliore conoscenza di sé, di una più efficace capacità di elaborare i sentimenti connessi a conflitti personali, eccetera. Parallelamente, il cambiamento a cui tende può essere visto anche sul piano relazionale, nel senso che l'intervento può essere teso a migliorare le relazioni del cliente con le altre persone. Da questo punto di vista, lo scopo del counseling è al contempo circoscritto, delimitato, orientato spesso a soluzioni concrete, ma anche teso al miglioramento del funzionamento globale dell'individuo, della consapevolezza di sé, dell'adattamento e della qualità della vita. Questo implica ovviamente che il counselor sia in grado di gestire efficacemente l'incontro, che di norma avviene nel contesto di quella particolare cornice relazionale rappresentata dal colloquio. L'elemento più importante di questo accompagnamento è la qualità della relazione fra i due, il tipo di rapporto interpersonale che si viene a creare. Da questo dipende infatti l'intensità dello stimolo alla crescita personale e psicologica. Le caratteristiche di base di un intervento di efficace, sintetizzando, possono essere così schematizzate. 1. L'autenticità e congruenza del counselor, cioè la sua capacità di accedere al proprio mondo emozionale anche nella relazione con la persona e, se è opportuno, comunicarla. In questo modo la relazione è veramente tra un io e un altro io e si può sviluppare un rapporto di fiducia. Un atteggiamento di ascolto, di accettazione, di comprensione solo esteriore raramente risulta fruttuoso, perché non genuino. Affinché possa esserci comunicazione congruente, è indispensabile che lo specialista riesca a percepirsi correttamente nel qui e ora. Quindi deve aver sviluppato previamente un adeguato ascolto di sé, come anche una adeguata gestione delle proprie emozioni, positive e o negative che siano. 2. una considerazione positiva incondizionata dell'altro, l'accettazione e il rispetto di lui. Il ruolo del counselor, infatti, è quello di stare accanto alla persona per aiutarla ad aiutarsi. Questo comporta credere che il cliente ha già in sé le risorse per uscire dalla situazione faticosa in cui si trova, ma tali energie sono potenzialità di cui non è consapevole. Si tratta allora di affiancarlo perché le scopra e, mettendole in gioco, trovi la via per proseguire il suo cammino di crescita, utilizzando le nuove capacità. È chiamato a porsi alla giusta distanza dalla persona, non troppo lontano, altrimenti l'altro non lo percepisce al fianco, ma nemmeno troppo vicino, al punto da diventare suo bastone di appoggio. Inoltre, il mondo valoriale dell'altro può essere alquanto diverso dal proprio. Accogliere l'altro in tutti i suoi aspetti, astenendosi da qualsivoglia giudizio valutativo, non è un atteggiamento semplice. Richiede grande maturità e consapevolezza del valore sommo della libertà, propria come quella altrui. 3, e qui siamo al vero punto, comprensione empatica, che permette al counselor di comprendere con profondità il mondo soggettivo della persona, mantenendo però anche la separazione fra sé e l'altro. Nulla infatti annulla la relazione, qualunque relazione, a maggior ragione una relazione di aiuto, quanto la fusione. L'atteggiamento di comprensione empatica è il mezzo per eccellenza attraverso il quale l'operatore entra in relazione con la persona, si avvicina al suo mondo soggettivo per costruire quella relazione che sta alla base dell'aiuto e del cambiamento. Nel counseling il colloquio è di tipo non direttivo, cioè al soggetto viene lasciata la massima libertà di esprimersi senza interferenze, scegliendo gli argomenti da trattare e la direzione da dare al dialogo. L'ascolto è invece assolutamente attivo, cioè vi è partecipazione a quanto la persona esprime innanzitutto, come già detto, attraverso la comprensione empatica, ma poi anche attraverso la riformulazione, che è la tecnica fondamentale di questo tipo di intervento, in quanto traduce in termini operativi proprio l'atteggiamento di ascolto attivo. Vale forse la pena spendere qualche parola proprio sulla tecnica della riformulazione, che la riformulazione ha il fine di permettere alla persona di rispecchiarsi nell'altro, di rivedere il suo mondo soggettivo con gli occhi dell'interlocutore, approfondendo la comprensione e l'insight dei significati e delle implicazioni del suo universo. In pratica consiste nel riflettere alla persona ciò che il counselor ha compreso del messaggio, veicolato sia con linguaggio verbale sia con linguaggio non verbale. Lo scopo non è comunicare all'altro un dato di fatto, una certezza oggettiva, ma mostrare il tentativo di comprensione empatica, proponendo una rilettura del messaggio stesso e chiedendo conferma per verificare di aver compreso correttamente il significato soggettivo della comunicazione. Per questo motivo non è necessario che ottenga sempre il consenso dell'interlocutore, perché prima di tutto deve tradurre l'interesse del counselor verso l'altro e il suo desiderio di comprensione. È importante cadenzare l'espressione dell'altro con vari interventi verbali, con domande di approfondimento, eccetera, che da un lato facilitano il prosieguo di espressione della persona e dall'altro impediscono un suo eventuale divagare senza fine, magari per troppa ansia, mantenendo piuttosto l'attenzione su aree definite o su un focus specifico. Un altro modo per interagire in maniera empatica consiste proprio nella riformulazione di domande. È questa una tecnica direttiva essenziale. È direttiva perché il counselor decide che cosa chiedere, quando chiedere e come chiedere. In questo modo, inevitabilmente, orienta la discussione verso l'approfondimento di un particolare tema. Se da un lato questa modalità di interazione è utile per raccogliere informazioni fondamentali sulla persona, dall'altro comunica il proprio interesse, l'attenzione e il desiderio di comprendere in profondità e di approfondire quanto esposto dall'interlocutore. Sono spesso domande di facilitazione, miranti cioè a incoraggiare la persona a esprimersi liberamente. Per questo motivo vanno poste con voce chiara, in maniera sufficientemente lenta. È bene che siano brevi e semplici, espresse con un linguaggio vicino a quello della persona, che si ricolleghino al suo discorso, aperte o almeno semiaperte. Le domande chiuse, cioè quelle a cui è possibile rispondere solo con un sì o con un no, non sono empatiche, anzi, bloccano la comunicazione, perché non sono interlocutorie, non avviano a un proseguimento nel dialogo. Non favoriscono l'empatia anche le domande multiple, quelle retoriche e quelle allusive. Avendo però sempre un'impronta, come abbiamo detto prima, evidentemente direttiva, anche quando empatica, quella di porre domande è una tecnica di eccezione. Anche alcuni atteggiamenti del counselor possono ostacolare il contatto empatico con la persona, oltre a essere professionalmente scorretti. Questo succede ad esempio nel caso in cui vengano date risposte di valutazione o di giudizio morale, piuttosto che non di interpretazione o di spiegazione personale, come anche di investigazione e di inquisizione. Anche le risposte di supporto, di sostegno, di consolazione, di soluzione del problema non sono empatiche, perché non hanno per obiettivo restare accanto alla persona aiutandola ad aiutarsi, bensì tendono a fondere, se non addirittura a sostituirsi all'altro. Quanto esposto fin qui dimostra come anche relazioni di tipo professionale ricevano dalla dinamica empatica un beneficio e un arricchimento notevole. Basti pensare, proprio in relazione al colloquio di counseling, se non ci fosse questa giusta distanza e questo rispetto di ruoli tra il counselor e la persona, ma si sviluppasse una dinamica di tipo fusionale, la persona che viene in uno stato di sofferenza, il counselor si fa tirare dentro questa sofferenza, alla fine ne risulta che si hanno due persone in stato di sofferenza incapaci di uscirne. Quindi l'obiettivo, che è aiutare la persona ad aiutarsi, quindi a scoprire in sé le sue risorse e rimettersi in gioco e imparare anche un metodo dentro proprio questo processo, non risulta chiaramente raggiunto, perché anziché una persona che sta in piedi e una persona che zoppica, veniamo ad avere due persone che zoppicano. Ci fermiamo ora per un primo breve intervallo musicale. Thank you. Riprendiamo, la seconda modalità di colloquio è il colloquio formativo. Il colloquio formativo è specifico, ad esempio, di un educatore con l'educando, un genitore col figlio, un maestro di formazione, ad esempio nella vita religiosa, con i postulanti e i novizi. Cioè la relazione è non solo fortemente impari perché ci sono ruoli diversi, ma questi ruoli proprio implicano un aspetto di insegnamento da parte di uno e di acquisizione da parte dell'altro. Allora, il colloquio formativo è quella particolare forma di dialogo che si ha all'interno della pedagogia spirituale, che presuppone un formatore e una persona che chiede di essere preparata in vista del raggiungimento di un obiettivo molto concreto. Per questo motivo è circoscritta a un periodo di tempo limitato. Le due persone in generale non si scelgono. Il pedagogo è assegnato al formando. Un esempio molto tipico è quello, nella vita religiosa, del postulandato o del noviziato. Il formatore è di norma una persona aperta, preparata nel compito particolare che deve svolgere. Opera secondo un metodo provato che ha per finalità portare la persona, entro un certo intervallo di tempo, a compiere il passo decisivo. Ad esempio, stando a quanto citato prima, la professione dei voti, se si tratta appunto, ad esempio, della vita religiosa. Il colloquio formativo nasce generalmente per un comune accordo di incontrarsi. È concordato anche il tema o la motivazione dell'incontro e vi è una presupposta distinzione dei ruoli tra i due soggetti, che nel futuro potranno essere differenti, ma che nel presente dell'incontro sono definiti. Come già per il precedente tipo di colloquio, anche il colloquio formativo, il primo compito che l'accompagnatore ha è quello di accogliere il formando così com'è, con i suoi pregi e i suoi difetti, con i suoi ragionamenti giusti o errati. Questa funzione di accoglienza è di fondamentale importanza perché crea un clima di fiducia e di apertura che permette all'altra persona di essere se stessa e di esprimersi liberamente per quella che è e non per quella che ritiene di dover essere o desidera apparire, senza temere di essere giudicata o tradita nei suoi segreti o di ricevere consigli non richiesti. Secondo compito del formatore è quello di offrire al formando quegli elementi grazie ai quali può egli stesso prendere le sue decisioni buone, perché è in grado di farlo e non invece di fornirgliele già formulate. La finalità di ciò non è soltanto il rispetto per la libertà altrui, ma il desiderare che le decisioni siano profondamente sentite, il volere che l'altro non rinunci a guidare la sua vita, anche se si è magari in un contesto che prevede il consiglio evangelico dell'obbedienza. Là dove c'è una funzione educativa, poi, c'è sempre anche il compito per il formatore di evidenziare la volontà di Dio, favorendo il manifestarsi dell'azione dello Spirito Santo sulla persona. L'accoglienza dell'altro richiede, come sempre, il mettersi nell'esatta postura di fronte all'altro, sufficientemente vicini da poter partecipare al suo vissuto, senza però identificarsi con la persona. Comprendere senza essere travolti, camminare al suo fianco perché egli giunga là dove ha scelto di voler arrivare. Ancora una volta, a tutto questo può essere dato il nome di ascolto empatico. Ci sono degli atteggiamenti che indicano una non accoglienza che può compromettere radicalmente la relazione. Primo, forzare l'intimità della persona. Secondo, giudicare subito quello che espone, con un giudizio anche solo interiore. Terzo, dare consigli subito. Quarto, dare alla persona l'impressione che non ha il diritto ad avere problemi, minimizzando quello che dice. Quinto, generalizzare le sue difficoltà banalizzando. Sesto, fare molte domande dirette intorno al problema. Di contro, segno di autentica accoglienza è l'ascolto silenzioso, non solo all'inizio, ma come stile e modo di essere di tutta la relazione. Esso dice profondità. Naturalmente ci possono essere verbalizzazioni, generiche domande informative, eccetera, ma che si armonizzano con il generale clima di silenzio. Il formatore però deve sapersi porre anche alcune domande. Perché la persona mi racconta ora questa cosa in questi termini? Perché invece tace su altro? Qual è il mondo simbolico cui fa riferimento? Quali le rotture verbali, emotive, gestuali caratterizzano il suo parlare? Queste domande non rompono il silenzio interiore del formatore, ma rendono l'ascolto intelligente e attento. Importante è anche che il formando percepisca l'accoglienza che gli viene riservata, come pure la comprensione empatica. Ma la distinzione dei ruoli va mantenuta con chiarezza, altrimenti ne va del ruolo educativo. Sebbene la finalità del colloquio sia di formazione e di discernimento della volontà di Dio, non si può non essere vigilanti a proposito dell'inevitabile trasferenza contro trasferenza che si crea tra i due. È una dinamica psicologica inconscia che, se riconosciuta, fornisce utili informazioni per il discernimento di ciò che è relativo alla vita psicologica della persona, che chiede di essere assunta e integrata nella vita spirituale. Nel colloquio formativo il riferimento al mondo dei valori è essenziale, e questo a differenza ad esempio del colloquio di counseling, in cui avevamo detto appunto che deve esserci l'assoluto rispetto per il mondo valoriale dell'altro anche quando questo è diverso dal nostro. E proprio qui sta la difficoltà dell'accompagnamento del counselor. Questi vanno proposti, cioè i valori vanno proposti, ma in maniera generale e impersonale. La guida, cioè, ha il compito di enunciarli e di chiarirli nei contenuti autentici, di motivarli, ma nulla di più. È la persona che poi sceglie, a partire da motivazioni non esterne, bensì che scaturiscono dai suoi movimenti interiori. Là dove la persona vive una conflittualità di valori, allora il colloquio formativo diventa il luogo più idoneo per aiutare la persona a prendere consapevolezza di non avere un io sufficientemente strutturato, quindi della necessità che ha di maturare nella relazione prima di tutto con se stesso, poi con Dio. Questo è molto importante, perché là dove c'è un io non sufficientemente strutturato, la persona è fragile, quindi tende ad appoggiarsi al formatore. Se il formatore non è vigilante, tende a essere direttivo, cioè a indicare lui la strada, lui le scelte, lui i valori, pensando di fare del bene, cioè di venire incontro alla persona che è in difficoltà e che è nell'incertezza. Ma la persona è in realtà appoggiata, quindi il rischio è quello che assuma i valori, faccia le scelte, non perché le ha maturate dentro di sé, ma perché gliele ha dette una persona più grande di lui, di cui si fida, o addirittura per compiacere il formatore. E questo, se all'inizio sembra poter comunque tenere, quando la persona prima o poi verrà lasciata da sola, sicuramente crolla. E crolla perché ha fatto delle scelte di tipo adesivo, cioè non le ha maturate dentro di sé, per cui di fronte alla prima difficoltà crolla, perché è come la casa costruita sulla sabbia, non ha radici in se stessa. Anche perché, come abbiamo detto all'inizio, la relazione tra il formatore e il formando è a tempo determinato, per cui prima o poi il formatore sarà tolto al formando e il formando deve essere in grado di stare in piedi da solo, di compiere scelte autonome, di aver orientato la propria vita verso alcuni valori e quindi di saper compiere in maniera autonoma le scelte successive orientandosi ai valori e di saper gestire i momenti di difficoltà o le tentazioni che sicuramente arrivano nella vita leggendole alla luce dei valori. È perciò necessario prestare attenzione alla dinamica simbolica della separazione e del lutto, cioè tra il fatto che il formatore a un certo punto lasci il formando. La guida è chiamata a rinforzare nel tempo la persona nella sua capacità di saper affrontare questa separazione e di proseguire il cammino sviluppando le sue potenzialità anche senza più il supporto dei colloqui. Anche in questa circostanza si evidenzia l'importanza della dinamica empatica, che lascia sempre l'io integro, mai vittima di relazioni fusionali o di appoggio che magari paiono affettivamente gratificanti, ma in realtà impediscono alla persona di camminare da adulto in autonomia. Ecco, ci fermiamo ora per un secondo intervallo musicale. Ecco, siamo giunti ormai al termine di questa 55esima conversazione. Spero di essere riuscita proprio a mostrare come l'empatia sia un validissimo aiuto anche dentro relazioni, le relazioni quotidiane. Indubbiamente il colloquio formativo e il colloquio di counseling non sono propriamente dinamiche relazionali quotidiane, cioè non sono per tutti. Però l'obiettivo, avevamo detto all'inizio, era proprio quello di togliere l'empatia dal mondo chiuso della filosofia, che per molti di noi è sicuramente dalle nuvole in su, e portarlo dentro le dinamiche più quotidiane. Come sempre questa conversazione è riascoltabile scaricandola dal sito www.edistein.name. Con questo ci salutiamo, ci diamo appuntamento al prossimo mese e ci auguriamo anche una buona Pentecoste. Grazie e arrivederci.